Andrea Biavardi, dopo tanti libri e tanti saggi, qualche romanzo, approda nel noir con Sangue del tuo sangue. La difficoltà di presentare un noir, un giallo, è quella che non si può raccontare la trama. Cosa possiamo dire di questo libro?
Beh, possiamo dire tante cose. Intanto che affronta un tema, ahimè, drammaticamente attuale oggi, che è quello del femminicidio, perché la vittima, diciamo, è una ragazza. È una giovane studentessa di Milano, diremo per semplificare, della Milano Bene, che viene trovata morta ai giardini, quelli che una volta si chiamavano i giardini di Porta Venezia, adesso si chiamano giardini Montanelli, che è un po' un omaggio anche al primo direttore che ho avuto io. E l'assassino viene catturato grazie al DNA, parola che ormai tutti conoscono, ma poi la verità scopriremo che non è sempre quella che appare al primo giro di indagini, ecco, diciamo.
Allora, Andrea, leggendo il libro, è chiaramente un romanzo, però ci sono, come dire, gli echi della tanta cronaca che tu hai seguito in questi anni.
Ma allora, il romanzo è chiaramente, come dicevo, un romanzo, è fiction, però prende spunto da tanti fatti di cronaca reali che sono avvenuti davvero in questi anni e che ho seguito personalmente. Il DNA, chiaramente, la veridicità, l'attendibilità del DNA non può che riportarci alla vicenda di Bossetti e al suo tanto discusso DNA. Non è solo l'unico riferimento, ci sono tanti riferimenti e diciamo che la chiave di svolta del giallo, che ovviamente qui non posso spoilerare, anche quella mi viene da uno spunto di realtà cronachistica che francamente la fantasia avrebbe fatto fatica a inventare, cioè la realtà è sempre superiore alla nostra fantasia.
Andrea, allora tu sei oltre che direttore di quotidiani e di giornali su carta, sei spesso in televisione, hai fatto anche questi romanzi. Allora, una delle cose che gli addetti ai lavori dicono, la televisione in un qualche modo ha rovinato quelle che erano le inchieste tradizionali. Mi spiego, in televisione nel giro di due puntate si decide già chi è l'innocente e chi è il colpevole. La televisione ha fatto male alle inchieste?
Ma allora, non la televisione, un certo tipo di televisione. Mi spiego meglio, è tra l'altro uno dei temi che io affronto proprio in Sangue del tuo sangue. Allora, la televisione, per carità, fa bene occuparsi di cronaca, il problema è come se ne occupa, cioè la cronaca non è come il calcio dove tu puoi dire che una squadra ha giocato bene, un'altra ha giocato male, la politica dove ognuno giustamente ha le proprie idee, la cronaca è un fatto abbastanza scientifico e non può lasciare troppo spazio ai punti di vista, secondo me è andata così, ecco, quando sento questa frase io impazzisco, secondo me. Noi non siamo titolati ad avere delle opinioni sulla cronaca, noi siamo tenuti a leggere le carte, informarci, a seguire quelli che fanno le indagini, a cercare di capire e a cercare di sapere. I punti di vista non sono accettati. Tengo presente che quando parliamo di cronaca e di delitti in particolare, ci occupiamo della vita delle persone, sia di chi non c'è più, sia di chi ha teoricamente commesso il delitto. Ecco perché non c'è spazio per le opinioni. Un certo tipo di televisione, tra l'altro, ha una disinvoltura nel passare da un tema pesantissimo come i delitti ai temi leggeri che sinceramente mi stupisce ogni volta. Non la giudico, però la guardo. Allora, il tema è bellissimo sentire parlare degli amori di Albano in televisione. Vorrei che la stessa professionalità che vedo sugli amori di Albano fosse utilizzata anche nei casi di cronaca. Non è purtroppo sempre così. Per non aggiungere poi, c'è un certo tipo di programmi scandalistici basati proprio su questo tipo di linguaggio che va molto oggi, il linguaggio urlato, lo stupore, eccetera, che letteralmente inventano casi. Io vorrei ricordare che la vicenda di Erba, tanto per capirci, è strachiusa, trablindata. Eppure ci sono dei programmi che continuano a inventare prove nuove, situazioni nuove su Rose Olindo, che poi non vanno da nessuna parte, non si va da nessuna parte. Allora, voglio augurarmi e credo che sia così, che in realtà i giudici non si facciano influenzare durante l'area giudiziaria da questo tipo di programma televisivo. Noto, per esempio, faccio un esempio. Allora, Stasi, delitto di Chiara Poggi, delitto di Garlasco, agli occhi dell'opinione pubblica è stato indicato da subito come il biondino freddo con gli occhi di ghiaccio che sicuramente aveva ammazzato la fidanzata. Per 2 gradi di giudizio in realtà è stato assolto. Poi la Cassazione ha preso in mano le cose, ha rimandato il diritto di processo, in appello bis è stato condannato. Segno che evidentemente i giudici non è che seguono tanto la televisione, anche perché, ribadisco, un conto... Allora, fammi puntualizzare questo. Certo. La televisione sicuramente influenza un certo tipo di accelerazione delle indagini, perché quando tu hai qualcosa che buca, come si dice, lo schermo, qualcosa... il delitto di cui parlano tutti, evidentemente le indagini ci danno da fare. Vorrei farvi presente, tanto per capirci, quante polemiche suscitò l'esternazione dell'allora ministro Alfano sulla cattura di Bossetti. Fu lui che volle dire: abbiamo catturato l'assassino di Chiara. La procura non aveva nemmeno finito di espletare le ultime cose. Questo è il passato. È chiaro che, voglio dire, c'è una spasmodica attenzione su certi casi che spinge all'accelerazione. Quando però arriviamo nelle aule giudiziarie, quando le carte sono, catalogate, sono messe in fila, i magistrati si muovono per fortuna in un altro modo. Un'altra cosa che mi piace sottolineare e che ho sottolineato nel mio libro Sangue del tuo sangue è che l'Italia non è che va tutta così male. Cioè, noi abbiamo la tendenza a dire che i carabinieri non sanno lavorare, i poliziotti non sanno lavorare, tutti in questi giorni proprio dovremmo essere tutti vicini ai poliziotti per quello che è accaduto a Trieste. I magistrati non sanno lavorare, non è mica vero, non è vero. Il nostro sistema giudiziario non è quella schifezza che alcuni ritengono. È un sistema giudiziario, tra l'altro, molto garantista, che prevede 3 gradi di giudizio, e quindi quando una persona viene condannata, si sommano complessivamente quasi una 30 di giudici, tra togati e popolari, voglio dire, ci sono delle belle garanzie. Chiudo dicendo che gli errori giudiziari in Italia, che se ne dica, ieri sera ho seguito un dibattito politico come al solito, non credo che arrivino al 2%.
Grazie Andrea e a venerdì sera.
Buona giornata a voi.